In quel momento lì, quello che era ormai diventato Fra Antonio ricercava la realtà del martirio attraverso la grazia della predicazione della parola di Dio. Si imbarcò per questo per le rive dell'Africa, ma non riuscì a realizzare questo suo intento, perché una malattia tropicale lo costrinse a ritornare verso la sua patria, o almeno così lui pensava. In realtà una tempesta lo sospinse sulle rive della Sicilia. Scriverà anni dopo il santo: Dio mi si oppose. Dio si oppose a questa ricerca di martirio di Antonio, perché la strada per la santità non era questa. Nel convento di Milazzo, vicino a Messina, Antonio apprende dai suoi confratelli francescani che Francesco, che era ancora vivo, aveva convocato dal 30 maggio all'8 giugno 1221 una riunione per tutti i frati dell'ordine, quello che diventerà il famoso capitolo delle stuoie. Delle stuoie perché non c'erano case e letti sufficienti per alloggiare tutti questi frati che venivano dalle nazioni dell'Europa allora conosciute. Per cui fuori della città di Assisi questi frati dormirono per 9 giorni in campagna usando delle stuoie. Così nella primavera del 1221, al termine di questi 9 giorni nei quali Antonio poté conoscere e sentire Francesco, si ritrovò solo, non conosciuto, a prendere una decisione per la sua vita. Pensava di ritornare in Portogallo, ma frate Graziano, ministro provinciale della Romagna, decise di prenderlo nella sua provincia, soprattutto perché era sacerdote, e lo destinò a Monte Paolo, un convento vicino a Forlì, dove il santo giunse nel giugno del 1221. Aveva un anno di messa e si rese disponibile per la preghiera, la meditazione, la predicazione, la celebrazione della messa per i frati e per i lavori umili. Si racconta che questo periodo è il periodo nel quale il santo fu destinato ai lavori di cucina, cosa che fece con perseveranza e umiltà. I confratelli lo trattavano con grande venerazione, ma restava la sua figura nascosta in questo convento in mezzo ai monti. Giunse l'anno successivo, il 1222, nel mese di settembre, il momento della chiamata di Dio. E questo momento fu il momento delle ordinazioni sacerdotali di tutti i sacerdoti, i nuovi sacerdoti dell'ordine domenicano e francescano. Si è soliti, come sapete bene, come sappiamo bene anche noi sacerdoti, si è soliti in occasione della prima messa dei nuovi sacerdoti fare una predica, un'omelia destinata ad esaltare il sacerdozio e programmatica per i nuovi preti. Ma nessuno in quell'occasione volle sostituire il previsto predicatore, che non arrivò mai. Così il superiore di Monte Paolo, che conosceva bene le doti di frate Antonio, lo pregò, lo costrinse a prendere la parola. E quando Antonio aprì la parola, si resero conto i frati che erano presenti per la prima messa di quella che era l'arca di scienza che era contenuta nel cuore e nella mente di questo frate francescano. Grande fu la meraviglia quando, prendendo la parola, frate Antonio mostrò la conoscenza dei padri e della Sacra Scrittura ed esaltò la grandezza del ministero sacerdotale. Questa esperienza fu per lui l'inizio di una nuova missione, quella di predicatore. Insegnava la scienza sacra ai confratelli, attendeva le confessioni e predicava. Abbiamo già detto della eresia dei catari, in forma radicale chiedevano una conversione e un ritorno alla povertà per la Chiesa, ma si allontanarono dal governo dei pastori e divennero eretici, e contro questa eresia Antonio predicò, percorrendo a piedi tutte le regioni del nord Italia, della Francia, della Svizzera e di parte della Germania. La Chiesa così reagiva con la predicazione e i sacramenti a questo sbandamento di un gruppo di suoi figli. In questo periodo si colloca l'episodio della mula, il miracolo grandioso riportato dagli storici, che si tenne nella città di Rimini, quando gli eretici, che non credevano nella presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, furono sfidati da frate Antonio, che disse di lasciare una mula 3 giorni senza mangiare e di portare poi il Santissimo Sacramento per vedere verso dove l'animale si sarebbe diretto. E quando avvenne, secondo il suo ordine, la mula non solo andò verso l'Eucarestia, ma si inginocchiò con le zampe davanti all'ostensorio che frate Antonio teneva. In quel periodo, e siamo già al termine della vita del santo, Francesco d'Assisi scrive ad Antonio una lettera importante che conserviamo nel testo latino. Placet mihi quod sacram theologiam legas fratribus. Sono contento, scriveva il santo di Assisi ad Antonio, che tu insegni la teologia ai frati. D'un modo inter uius studium orationis et devozioni spiritum non estinguas, purché questo insegnamento non spenga lo spirito di preghiera nei frati. Nella medesima lettera, con grande carità e simpatia, Francesco d'Assisi chiamava Antonio mio vescovo, come dire colui che mi guida nella strada della conoscenza di Dio. Si apre così l'ultimo periodo della vita del santo, che noi chiamiamo di Padova, ma a Padova visse soltanto l'ultimo periodo della sua vita, l'ultimo anno, tra il 1229 e il 1230 alcuni mesi, e tra il 1230 e il 1231 ancora alcuni mesi. Era malato di idropisia, consumato dalla penitenza, consumato dalla preghiera nella quale si intratteneva per lunghissime ore. Il santo morì alla porta della città di Padova il 13 giugno del 1231. Colto da malore, venne riportato verso la città di Padova, ma a Capo San Piero, all'uscita di Padova, morì nel convento dell'Arcella. Venne sepolto a Padova, prima nella chiesa di Maria Mater Domini, e poi traslato prima di sepolcro nella medesima chiesa e poi nella basilica che conserva il suo corpo. Successe per Antonio un fenomeno contrario a quello della Santa di Cascia, nella quale abbiamo recentemente pure celebrato la festa, perché immaginate che Papa Gregorio IX, nemmeno un anno dopo la morte del santo, e cioè il 30 maggio 1232, mancava un mese al primo anniversario della morte, canonizzò a Spoleto Antonio di Padova. Al termine dei festosi e solenni funerali, trasformati da giorno di lutto in giorno di festa, il corpo del santo venne prima seppellito nella chiesa di Santa Maria Mater Domini e poi da lì traslato. Ma per tanti anni il suo corpo venne tenuto sopraelevato, non del tutto interrato, per permettere ai tantissimi devoti che ne frequentavano la tomba di poterla toccare. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant'Antonio di Padova patrono particolare e protettore della custodia di Terra Santa. Sant'Antonio è patrono, oltre che del Portogallo, del Brasile e di tantissime città in Italia, Spagna, America Latina e Stati Uniti. Nel 1263 il grande santo generale dei francescani, San Bonaventura da Bagnoregio, presiedette la cerimonia di traslazione dei resti del santo e nell'esaminare i resti sacri si accorse che gli organi della fonazione di Antonio si conservavano incorrotti. Viene conservata la frase con la quale San Bonaventura da Bagnoregio si espresse in quell'occasione: «O lingua benedetta, che è sempre benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri. Ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio». Nel 1310 fu traslato nella basilica a lui intitolata e nel 1350 il cardinale Guido de Boulogne-sur-Mer, legato pontificio, si recò a Padova per adempiere un voto personale e in quell'occasione sistemò lui stesso l'osso della mandibola del santo nel prezioso reliquario che la conserva. Nel 1981, in occasione del 750° anniversario della morte di Antonio, fu aperto il sepolcro della sua basilica. Fu trovato intatto lo scheletro, che mancava di quelle parti che erano conservate in luoghi differenti e in reliquari a parte. Fu trovata anche la sua tonaca e la massa corporis, cioè le ceneri e parti del suo corpo. Nel 1981 venne esposto nuovamente il suo corpo e l'ultima di queste esposizioni avvenne dal 15 al 20 febbraio 2010. Qui nel pilastro, dalla parte mia, ho messo una foto dello scheletro di Sant'Antonio, così come si conserva, del reliquario della lingua del santo e della mandibola. Mentre qui, davanti alle candele, ho voluto mettere la ricostruzione del viso del santo che è stata fatta in base allo scheletro col computer. Io avrei terminato di parlare della vita di Sant'Antonio. Restano due aspetti velocissimi. Primo, Sant'Antonio ci insegna l'amore, all'ubbidienza e alla parola di Dio. Noi siamo grandi non quando facciamo quello che vogliamo, ma quando entriamo nel progetto di Dio. E questo progetto lo scopriamo nella sua parola. Parola che ascoltiamo, parola che cerchiamo di vivere quotidianamente. E poi il pane. Questo gesto di carità per i poveri, questa attenzione agli ultimi, questa non dimenticanza di chi ha bisogno di noi. È quello che Antonio dimostrava quando predicava agli eretici per recuperarli alla vera fede, quando pensava ai poveri e quando sosteneva i peccatori. Impariamo queste lezioni per la nostra vita, perché i santi non sono dei, sono cristiani come noi che hanno saputo nella loro vita seguire Gesù con impegno, sforzo e perseveranza. Sono avvocati presso il trono di Dio che possiamo pregare perché intercedano per ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno, certo, ma sono soprattutto fratelli che ci prendono per mano per insegnarci come si segue Gesù, come dobbiamo adempiere quella parola di Gesù che troviamo nel Vangelo. Chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. E alla Madonna, oggetto di tenerissime manifestazioni di affetto da parte del nostro santo, chiediamo lo stesso dono che chiese Antonio. Quando, pregando nel convento di Mater Domini, davanti alla statua della Madonna, disse alla Madonna: «Dammi il tuo figlio Gesù». E la statua, animandosi, diede in mano ad Antonio il bambino Gesù, come vediamo nella statua che veneriamo nella nostra parrocchia. Sia lodato Gesù Cristo.